Serata, benvenuti a tutti. Cominciano con questa serata le attività promosse da Presenza e Cultura e dal Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone. Tutte attività attraversate da un unico filo conduttore, da un obiettivo comune che è promuovere la crescita personale e collettiva, cioè la crescita delle singole persone e della collettività nel suo complesso, favorendo l'acquisizione di orientamenti di coscienza, la maturazione di comportamenti sociali responsabili. In effetti tutti gli incontri hanno come oggetto problematiche e dinamiche esistenziali e di relazione e gli aspetti problematici del nostro tempo, un tempo che ha messo un po' in crisi tutti i settori della vita e che perciò meritano un'attenzione anche più accentuata del solito. Vi presento velocissimamente le serie di incontri che Presenza e Cultura propone. Venerdì 22 partirà la nona serie dei percorsi che quest'anno, a cura di Don Luciano Padovese, che quest'anno affronteranno e approfondiranno le dinamiche fondamentali di ogni relazione. Quindi all'interno della vita di coppia, nell'amicizia, nei rapporti di colleganza e nella comunicazione in generale. Quindi dinamiche intese come la reciprocità, la comunione, l'intimità e così via. Anche indicando quelli che sono gli elementi di impegno che favoriscono la costruzione di rapporti vitali, di rapporti veri. Invece domenica 17 ottobre cominceranno gli incontri della serie Religioni a confronto, curati dal biblista Don Renato De Zan, che quest'anno tratteranno il tema della fede, in particolare della fede semplice, vissuta anche nelle circostanze difficili della vita. Tutti questi incontri avranno a riferimento un libro della Bibbia, il libro di Tobia. Sabato 23 ottobre inizieranno invece gli incontri tenuti e condotti dai ragazzi del gruppo Quelli del Sabato. Una serie di incontri, Quelli del Sabato, che dall'anno scorso sono proposti in una nuova formula che vede proprio i ragazzi protagonisti e curatori degli stessi. Quest'anno questi incontri avranno l'obiettivo di individuare ciò che vale per i giovani in ogni ambito della vita e quindi nella famiglia, nel lavoro, nella chiesa, nella politica e così via. Sono incontri rivolti in particolare ai ragazzi ma anche agli adulti, anzi forse occasione di dialogo tra diverse generazioni. Infine, oggi per l'appunto partono i martedì a dibattito che quest'anno affronteranno atteggiamenti interiori ed esteriori fondamentali negli ambiti e nei momenti più significativi dell'esistenza personale e relazionale. Per esempio questa sera Don Luciano ci indicherà come l'essere progettuali e l'essere sinceri siano elementi fondamentali, orientamenti fondamentali nella vita affettiva. Concludo velocemente dicendo che tutti questi incontri sono organizzati in modo da rendere la relazione completa ma essenziale e quindi lasciare spazio anche al dibattito. Infine, ultima parola e poi lascio la parola a Don Luciano, tutti questi incontri sono aperti a tutti, la partecipazione è libera, viene richiesta un'adesione concreta, adesione che apre alla possibilità di accedere a tutte le informazioni di Presenza e Cultura e anche ad agevolazioni nell'acquisto di eventuali pubblicazioni. Comunque informazioni in proposito probabilmente le avete già avute, se no le potete avere all'ingresso. Buona serata, concludo e lascio la parola a Don Luciano Padovese.
Mai avuto io un'introduzione così, quindi ringrazio Michela Favretto. Dico solo che l'adesione non è obbligatoria, però è fortemente raccomandata perché le nebulose sono sempre più grosse, va bene? E chi ha orecchi da intendere intenda, un po' per ciascuno non fa male a nessuno. Ecco, grazie a Michela Grazie a voi, che come al solito piove quando si comincia, non capisco perché, in modo, se il Signore vuole così, va bene così. Essere significativi per sé e per gli altri è il primo titolo di cui avete sentito una brevissima, ma secondo me veritiera definizione. Essere significativi per essere, cioè praticamente segni, e beh, questo è un qualche cosa, segni per se stessi e per gli altri, cioè che si siano, i segni sono incisioni, insomma, ecco. Oggi invece delle incisioni che un tempo potevano essere anche molto più, se vedete i popoli primitivi, molto più forti, fanno, non mi ricordo mai il nome di quello che disegnano i giocatori in genere e le signorine sulla spalla, non mi ricordo più come si chiamano, i tatuaggi, sì. Io proprio rimando via queste idee, perché, ma chi le ha è bellissimo, per loro, sì. Essere segni, che non c'è bisogno di dipingerli o di inciderli, ma essere segni, e questo è un po' difficile per se stessi, in modo che si sia, che si abbia i piedi, insomma, fondati sulla terra e sulla vita, e quindi si sia forti, strutturati, e poi si diventi significativi, cioè ancora segni orientativi per gli altri. Noi in fondo abbiamo sempre fatto questo discorso, il filo conduttore dei nostri incontri anche negli anni passati è stato aiutare coscienze personali e collettive a diventare significativi, non quindi gregari, dicevamo spesso, ma protagonisti, sempre nell'ordine della realtà che è la nostra originalità, la nostra posizione, la nostra collocazione, quella che potremmo anche definire in senso largo la nostra vocazione, che non è soltanto un discorso per religiosi. E quindi avere anche il diritto dovere di cercare la felicità. E questo è lo scopo di questi interventi, che si collocano all'interno di una certa galassia, insomma, di cose che in questo centro si fanno, e non solo in questo centro, ma che costituiscono una specie di, come dire, di sondaggio dell'anima. L'anima intesa non in senso religioso, ma in senso prima di tutto esistenziale, cioè persone che devono vivere autenticamente se stessi. Quindi, senza dubbio, abbiamo parlato anche di autostima, perché occorre avere una visione positiva di se stessi. Abbiamo anche cercato di mettere in evidenza come questa autostima non deve essere in astratto, ma collocata all'interno di una realtà problematica, quindi è evidente che deve avere delle caratteristiche, delle peculiarità e dei continui aggiustamenti, sono continuamente necessari delle revisioni della nostra realtà, anche per capirla, come diremo dopo, raccontarcela e raccontarla agli altri quei fatti della nostra vita. Ecco, quest'anno vorremmo aggiungere a degli approfondimenti di concretezza proprio questo scopo di formare coscienze forti, significative, positive, e in qualche maniera che abbiano una leader, una capacità di leader, cioè di trascinamento, di orientamento, non nel senso che ci mettiamo noi a farlo, ma che la nostra realtà si propone di fatto come riferimento. Quindi noi cercheremo di prendere in esame ambiti di vita molto precisi, che sono poi anche nello stesso contempo risorse vitali. E quindi, se voi vedete i titoli di questa serie, noi prendiamo oggi in esame l'affettività, prossimo volte il lavoro, poi l'economia, ma intesa non in senso, come dire, tecnico, l'interiorità, il tempo libero, il bene comune, sono tutti ambiti che sono altrettante risorse e nel contempo anche sono anche altrettante esigenze verso di noi. Cioè, noi sentiamo la risorsa dell'affettività, ma c'è il mondo dell'affettività che ci chiede anche la nostra risorsa, e così del lavoro, l'economia, eccetera. Quindi c'è questo come dire, bilanciamento tra dare e avere, che è forse la ragione del vivere. Del vivere personale, però inconcepibile se non è relazionato, questo tempo è tale per cui a un certo punto vale la pena mettere in evidenza qualche aspetto negativo come l'ombra, che serve per evidenziare poi la luce. Noi non ci fermeremo molto sulle ombre, ma non vogliamo neanche essere dei piccioni e quindi apparire gente che non ragiona sul realismo. I tratti negativi nella realtà in cui viviamo li diciamo. Io dico due coppie di termini, di parole, che possono essere sinteticamente indicativi del ciò che è l'andamento non buono di questa nostra società, in cui fare le nostre riflessioni, che non sono quindi astrattamente filosofiche, ma vogliono essere molto puntuali come intendimento e come impegno, perché è tanto che lavoriamo su queste tematiche precise anche di quest'anno, che sono per noi più insomma significative e quindi ecco forse più utili. Allora, anche più utili anche per capire meglio ciò che siamo andati dicendo, che anche testimoniato da alcuni libretti, altri usciranno. Una prima coppia di termini che dicono la negatività, l'ombra, è disorientamento e precarietà. Sono due parole che troviamo presso tanti analisti, psicologi, sociologi, moralisti, tanti tipi, anche teologi, ma come ripeto c'è una situazione che secondo me si potrebbe dire, visto che ormai si gioca su qualche terminologia così, bipartisan, cioè non è soltanto un mondo morale della religione come troppi identificano la morale solo religiosa, ma è bipartisan perché è anche da chi laico e non religioso però è preoccupato della salvezza dell'uomo e quindi il primo male che viene indicato in questa nostra società è il disorientamento, cioè non aver modelli, cioè i bambini. Sono i bambini che a me impressiona quello che mi dicono gli insegnanti di tutte le scuole, i bambini non vogliono più regole, non sono abituati, è questo che vorrei dire, non è che mi interessi che non abbiano regole, ma non hanno l'idea che ci debbano essere regole, e quindi resettato proprio l'andamento, no, di vita, è molto peggio, questo lo vedono i ragazzi, e lo vedono le persone adulte ormai, i giovani adulti, è una situazione che mi preoccupa. Se fossimo a quattro occhi direi anche che c'è pericolo che sia anche nell'ambito della Chiesa questo disorientamento radicale, cioè di struttura, cioè non tanto che dico non ha questo valore, non ha quest'altro valore, questo a me interessava di più una volta, perché già mi spaventava questo, mi spaventava. Se devo dire la verità, ho camminato col mio tempo, ho l'illusione di aver anche quindi relativizzato, non nel senso di dire che non è importante, ma nel senso di non drammatizzare, perché se drammatizzi, io dentro di me drammatizzo troppe cose, ma queste no, perché le afferro e dico, se vuoi essere utile devi lavorarci, non cominciare a dire aiuto, noi che siamo alle ultime del nostro tempo, ormai l'Apocalisse. Non è apocalisse, è però abbastanza drammatica sta cosa qui. Drammatica lasciamo stare, è una parola che non voglio usare. Insomma, è una situazione di disorientamento in cui tutti gli ambienti risentono, e risentono strutturalmente. Per esempio le coppie che si scoppiano, no? Che a un certo punto, perché si scoppiano? Andate a vedere perché. Io tantissime coppie dico, non sappiamo. Non ci amiamo più, 2 mesi dopo sposati, con 10 anni prima di fidanzamento, di ento più che fidanzamento, non so, perché non c'è la fidanza, vuol dire fiducia, mento anche nel senso di mentire, senza voler mentire, che è peggio ancora, perché manca la struttura per accorgerti che qua adesso andiamo nel ridicolo. Però nel ridicolo che è vero, no? E cioè occorrono ormai situazioni di non di moralismi di parole, ma di strutturazioni che possono aiutare coppie che scoppiano, famiglie che dicono non sappiamo come prendere i nostri figli, non li sappiamo prendere, cioè, riescono a prendere anche i leoni che, come ho visto un momento fa, hanno sgraffignato un domatore, però i bambini sgraffignano, papà, mamma e allegati, ma però non vengono presi. Chi li prende? Vabbè, io vedo qualche volta qui, sto a guardare i bambini che vengono più laboratori, madonna, dico io, se quell'età lì avevo pure anche di vivere, questi qua, beh, bene, meglio così, però non si può mica lasciare così. La scuola, la chiesa sbilanciata tra antiche tradizioni e nuovi mutamenti, allora o sei talebano o sei uno andante con moto, insomma si fa quello che si vuole. Bene, questo è il disorientamento che ha mille radici, c'è una disaffezione di valori, non c'è niente, è la parola che io non vorrei mai dire, ma pare di perdere tempo nei valori, perché i conflitti sociali ci hanno abituato a considerare primaria la vittoria sul campo, non quindi l'idealità e la visione, cioè vincere subito quelle determinate partite che dopo non si possono vincere se non hai una strategia, se non hai si direbbe insomma una struttura, ma qui mi vengono parole che non si possono dire in pubblico, ecco, neanche in privato non le dico, ma mi vengono da pensare qualche volta, tanto mi vengono da pensare le contraddizioni che ci sono in questa società. Questa è la prima parola, allora, no? È la prima parola della prima coppia, disorientamento e precarietà. Avete mai pensato che precarietà deriva da prex, che vuol dire preghiera? Che vuol dire che non dipendi dai tuoi diritti, ma dipendi dalla bontà di chi vuole ascoltare, se vuole, le tue suppliche. Guardate che grave, Essere precari vuol dire essere in balia di gente che tu davanti a cui devi strisciare, cioè finché è la Madonna o Gesù Cristo eccetera, vabbè, strisciare loro non vogliono che tu lo faccia, se lo fai vuol dire che hai imparato a farlo nella vita sociale dove ti aspettavi dei risultati, difatti dici o mi fai il miracolo o io non ti credo più. No, e la candela, la candela è importante, per un miracolo, come guarire, come vincere il totocalcio, come trovare il moroso, come fare in modo che è importante, meglio se una candelina più piccola ancora, perché dopo il gioco è delle parti, no? I preti mettono piccole in modo che si consumino subito e dopo si cambia. Io non so perché su con le candele, perché quando si predica l'omelia c'è qualcuno che fa toc, no? Toc, quindi e tu dici la parola di Dio, non sarà la mia, ma insomma location si dice così in inglese, è lì, insomma, durante l'omelia, bisognerebbe rispettarla. Va bene. Ballerini nella propria identità, spaventati nelle prospettive, questo vuol dire essere precari. E questo non riguarda mica solo i giovani che non hanno lavoro, No, ma non mi fanno più di così. Prima coppia di lati oscuri, disorientamento e precarietà, seconda coppia, involgarimento e litigiosità. Cioè, che ci sia involgariti, non credo che stiamo qua a dirlo, perché basta guardare una volta in un giorno un telegiornale, una barzelletta, una bestemmia, ma nel contesto anche un vescovo, ho detto nel contesto ci può stare anche, vescovo con cui ho fatto un baruffone a Palermo una volta, quel vescovo lì, no. E come si fa a dire che una bestemmia nel contesto non bisogna tanto esasperarla? Non lo so, ditemi voi, io non ci capisco più niente, pur di salvare le persone, allora non avrei altro Dio fuori che me, non vale più? Perché c'è un altro Dio fuori di Dio che vale più di Dio, no? Non mi avete capito niente, spero. Involgariti, litigiosi, non occorre mica che dica cosa. Non incontri ma scontri, non duetti ma duelli. Questa qua non è mia, è di Ravasi, a ognuno il suo. Quali sono le cause di tutto questo? C'è una, secondo me, un grande egoismo e dopo mancanza di cultura, e non perderò neanche un momento a dire una cosa a cui tengo molto, la mancanza del senso estetico, non c'è il senso della bellezza. Io sono dell'idea che se si vuole ripartire bisogna ridare il gusto della bellezza, e lo si dà in mille maniere, non sto qui a dirle queste cose. Allora è chiaro che occorre educare, è inutile che ci mettiamo qui a piangere su queste cose, occorre cavar fuori risorse vitali che si oppongano, che possano costruire segni per noi e per gli altri, cioè quindi contro il disorientamento, segni estetici, con la faccia anche bindiana che Dio ci ha dato, ma non è necessario che noi ci mettiamo a essere escort. Si tratta quindi di avere una situazione interiore, però, che si può chiamare bellezza. Occorre anche avere il coraggio di capire che non c'è solo una bellezza fisica, che è sempre interessante, ma però non è il clou. Il clou è la bellezza globale della persona. Quindi proporsi all'involgarimento, per andare contro al disorientamento, quali risorse per essere poi persone che siano veramente capaci di dare significato alla propria e all'altrui vita. Ecco, io a questo punto credo che le risorse siano tante, ma questa sera partiamo da quella che io ritengo la risorsa vitale per eccellenza, e cioè l'amore, l'affettività. Questo insomma non è possibile immaginare, è spalmata in tutto noi, cioè se io volessi parlare come non sono solito, diciamo che l'amore nella pancia, l'amore nel cuore, l'amore nel cervello, l'amore è per chi ci crede nello spirito di Dio, perché se uno ha un'idea di Dio che non è amore, non capisce nulla. Guardate la prima lettera di Corinzi, capitolo 13, l'amore è tutto. Ma cosa intendiamo per amore? Cosa intendiamo per affettività? Intanto all'ingrosso, tanto per fare un primo livello e dopo approfondirò, cercherò di approfondire, l'amore è l'esperienza di una libertà interiore nel mentre ti concedi al massimo nella fiducia verso la persona che ami e che ti ama. Trovare la libertà, questo è l'amore. Cioè trovare se stessi, trovare una pienezza. Platone diceva, l'amore è la nostalgia di una pienezza perduta, è una ricerca per ritrovarla. La persona amata è condizione per riuscirci. Straordinaria questa cosa qui, a me piace molto, a voi no, non importa. Boros, che è un teologo che io ho conosciuto non solo, ma che ho molto molto seguito quando ero all'università, mi diceva che l'oggetto del nostro amore è materiale di vita per noi, per cui non è un giocattolo, non è una situazione così pleonastica, ma è condizione di vita o di morte. Per cui capirsi al volo, ridere e piangere insieme, provare una leggerezza che ci libera dentro, questo è amore. Ed è libertà, ed è mettersi è fermezza contro la precarietà, perché tutto può essere intorno a te, ma se ami, se sei amato, tutto è solido, anche nella struttura traballante esterna a noi, nella sofferenza, nella gioia, la gioia viene centuplicata. E questo è amore, questo è, allora è giusto che i giovani mettano sempre l'amore come primo valore, e che anche gli altri, magari a malapena, dopo aver fatto qualche esperienza non bellissima, dicano sotto sotto, però se io sono triste è perché non ho quello che mi pareva di aver trovato e non ho più. Ecco, questo io credo sia, detto all'ingrosso, un po' un flash l'amore, però vogliamo dirlo in maniera più, come dire, più analitica, con delle considerazioni che dopo potrebbero essere anche da voi in qualche misura discusse, anzi anche radicalmente discusse. Amore oppure affettività è la ricchezza vitale da educere, da cavar fuori da noi, perché guardate che abbiamo la potenzialità, abbiamo il senso di dover essere, di poter essere felici nell'amore, però forse non abbiamo la idea che l'amore non è una nuvola che va e viene, ma è una forza che io devo non imbrigliare, ma che devo, a cui devo afferrarmi, e che devo afferrarmi con le mani e coi piedi e con tutto. Non posso prenderla così per sbaglio, oppure giocare l'aria come un palloncino, scusate le immagini mi vengono così, però è possibile fare anche fuori dall'esempio la verifica di quelle leggerezze che non sono levità, leggerezze, cioè poca profondità con cui viene affrontata questa parola e anche questa esperienza. Ma cos'è allora l'affettività? Se vedete il vocabolario, parla di intensi sentimenti, di amicizia, di amore, di attaccamento, eccetera. Cioè uso la parola sentimento nel vocabolario, che vorrebbe dire sentire. E sentire, io ho paura che implichi più un qualche cosa di passivo. Io sento perché qualcosa mi fa sentire. Quindi di solito affettività detta così, in senso, come dire, corrente, comune, vocabolaresco, poco scientifico, potrebbe voler dire solo emozioni, passioni, desideri, guardate, aspirazioni, istinti, pulsioni, affezioni, impressioni, interessi, commozioni, disposizioni, inclinazioni e altro ancora. Avete capito? No. Qualcheduno l'avete capita, no? Sono tutte cose che possono essere e non essere, e sono tutte legate a pancia, più o meno. Io invece vorrei che si capisse cosa vuol dire affettività a partire, come facciamo di solito, tante volte almeno, non sempre, dal significato della parola. Deriva dal verbo latino afficere, che vuol dire colpire, quindi non qualcosa di passivo, ma qualcosa di molto attivo, vuol dire provocare una determinata condizione, letteralmente. Vuol dire lasciare un segno. Ecco qui affettività e essere significativi che noi abbiamo messo. Lasciare un segno. Lasciare un segno vuol dire soffermarci, vuol dire cogliere della vita umana la struttura più direi significativa, appunto, più importante, più, come dire, attiva. Vedevo quest'oggi, tra le cose, così, siccome qualcuno qualche volta mi viene da dire la parola, scusate, tra parentesi, è un accostamento, se fa confusione magari me lo dite, così non le faccio più. La parola femmina, cioè perché si dice, no, femmina, pare una parola negativa. Io la dico sempre con grande considerazione di cosa vuol dire femmina. Femmina deriva da fecondità, ma non fecondità fisica. È quella fecondità che ha fatto sì che Adamo fosse finalmente felice. È quella fecondità per cui vale la pena lasciare il padre e la madre, di cui la Genesi dice, no? Dell'uomo. Fecondità vuol dire diventare una carne sola. E dico, guarda che roba. E tu femmina invece la dici in termini dispregiativi, si dice, da bambini mi ricordo uno, a una bambina si dice femmina, no? Eravamo barbari acutamente tali. No, io non dicevo perché non avevo sorelle con cui veramente allenarmi. Allora non potevo allenarmi lì, ma però mi ha fatto sempre tanto male pensare che questa parola, che è così nobile, così alta, anche alla luce della Bibbia, venga usata in senso negativo. Così affettività viene usata in senso molto labile rispetto a questo discorso che ho appena detto. Afficere vuol dire lasciare un segno, vuol dire colpire, vuol dire provocare una nuova condizione, una novità. E guardate che è tutta un'altra cosa, eh? Affettività, allora, è la forza originaria per antonomasia. È una pulsione, molto più di una pulsione istintiva, perché comporta senza dubbio una presenza della persona come soggetto di questo colpire. Colpire non è in senso guerresco, è in senso di, come dire, di quasi chimico, di provocare una reazione, di mettere a segno una novità. E allora vale la pena ricordare che questa forza, che appunto la mia tesi è far rivivere le forze, far, come chiama, revivisce in latino, cioè rinnovare la forza vitale per renderci vitali, per renderci appunto gente non di strascico, ma gente di guida. E questo è il punto. È arrivato il tempo in cui occorre fare questo, come dice il Vangelo, essere vigilanti, cioè svegli, cioè in qualche maniera quello che c'è sotto la cenere, farlo di nuovo, il fuoco che c'è sotto la cenere, che è nelle braci, abbia a diventare fiamma ancora. E qui io credo che basterebbe ragionare, e noi ci accorgeremmo che questa forza, che è quella di appunto voler incidere, è anche quella che ci incide di più. La nostalgia, come diceva Platone, di una pienezza che è possibile solo se troviamo la persona con cui realizzare questa capacità di recupero della pienezza. Adesso io non sto a discutere il fatto di averla persa, non averla persa, il peccato originale, no, non mi interessa. Cioè quella pienezza di cui abbiamo nostalgia oppure speranza, la stessa cosa, non la realizzi o non ti accosti a questa pienezza se non nell'amore. Questa è la tesi, a condizione che l'amore non sia solo di pancia, non sia neanche solo di pancia e di cuore, ma sia anche di pancia, di cuore e di testa, cioè abbia ad essere un fatto umano, non un fatto istintivo. Qui il discorso dell'istintività l'hanno teorizzato al ribasso da Rousseau in qua. Rousseau diceva che la natura umana è buona, ma intendeva per natura non solo l'istintività, e tra questa in primis l'amore, ma anche la ragione che equilibra l'amore. E quindi intendeva una cosa molto più umana, mentre invece i neoradicali dicono tutto ciò che ti viene da fare è buono, quindi l'istinto è buono. Che tu faccia una cosa fuori di testa non importa. E guardate, se non è così, mi piange il cuore dirlo, perché non mi va di parlare neanche un po' male di certi giovani, ma gli sbagli giovanili, gli sbagli sono proprio questo, sono questa applicazione di un radicalismo neo, cioè distinto, che non ha neanche la nobiltà del radicalismo russoniano, che diceva che la natura è buona con un ottimismo esagerato. Il discorso quindi ci mette davanti a una energia che è dentro di noi, che ci fa andare verso tutto ciò che ci sembra, come diceva il mio maestro Boros, materiale per me di vita e di pienezza, e ritorna a me arricchita questa forza da ciò che ha accolto nella unione, ecco, diastole e sistole, oppure uscita, estasi, dice qualche filosofo, unione e ritorno. È buono tutta questa mozione che è l'amore, a condizione che anche la realtà a cui tu ti sei unito si arricchisca di te, che ti unisci a questa persona. Non è chiaro? Da me esce questo bisogno di unione, no? Tutto. Un fiore che vedo, un libro che voi credevate che partissi con una donna. C'è un fiore che vedo, un libro che leggo, un cielo che mi dà fastidio perché stasera mi dà fastidio, pioveva come Dio sa. No, dice battezza pure. E dopo, cioè, è però è bello anche temporale quando non coincide con l'inizio di un corso. Ecco, ma cioè, sì, beh, insomma, direte anche voi, no? Dispiace un poco. Perché ho sentito persone che telefonavano, ma qua piove, quindi non si va. Sì, dico, per amor di Dio, per me non è questo. Allora, uscire da sé, unirsi a queste realtà nell'amore propriamente detto, fuori dalle battute, è un'unione autentica, anche fisica, unione, no? E ritorno. Quando invece il ritorno non avviene, si verifica il possesso, cioè io ti possiedo e ti distruggo. Questo non è una buona grammatica dell'amore. E io non mi arricchisco più, perché sono più preoccupato di possedere che di vivere libero. Non c'è la libertà in questo amore qui. Anche in chi possiede non c'è libertà. in chi è posseduto, probabilmente potrebbe esserci ancora più libertà in chi è posseduto per forza, magari perché subisce violenza, naturalmente magari non fisica, intendo parlare di fenomeni così, di fenomeni interiori che sono molto meno descritti e molto più purtroppo frequenti. Ecco, questo è l'amore, e afficere, voi capite che vuol dire questo segnare l'altro ed essere segnati dall'altro, diventare significativi. C'è Martin Buber che il principio del, non mi ricordo più, che ha scritto, è fondamentale il suo, così fondamentale che non me lo ricordo il nome del principio, insomma, che io e tu, insomma, ecco, diventiamo forti, io, tu e quindi noi, ecco, il principio mai è una cosa facile, ma non mi viene. Va bene, lasciare un segno, quindi diventare significativi. Naturalmente gli ambiti di questa affettività possono essere diversi, no? Quella parentale, quella coniugale, quella di amicizia, quella di coppia, quella di lavoro, sono tanti ambiti in cui l'affettività si verifica a livelli vari. Cioè, anche trovarci qui, io almeno sento affetto per voi, ma evidentemente è molto meno, diciamo così, segnato, cioè come intensità per me è tanta, però come dire scambio è meno segnato di altri scambi, come potrebbe essere molto più segnato lo scambio di un'amicizia piuttosto quello di madre e figlio, o purtroppo anche di marito e moglie, tante volte, denunciando un altro errore di grammatica, che gli amori per essere autentici devono essere di profonda amicizia. Amicizia vuol dire non possesso, ma scambio, vuol dire capacità di essere complici, vuol dire capacità di essere reciproci, cioè io ti faccio crescere e tu mi fai crescere. Naturalmente questa potenza dell'affettività da un punto di vista cristiano assume anche un ulteriore valore, cioè il valore di un dono di Dio, che è l'amore, che è un innesto, che è un cuore nuovo, qui è la fede. Però chi è credente creda a questo invece di credere a chissà che cosa, creda a questo, che ha un cuore nuovo, non nel senso che questo cuore vada per conto suo. Il cuore di Dio batte col cuore dell'uomo e quindi è della donna, quindi tu, amando umanamente, sai adesso, ecco la fede, che dentro il tuo amore c'è la forza di Dio. Questo è il senso poi anche del matrimonio cristiano, cioè il tuo matrimonio diventa una consacrazione, tu fai tutto quello che devi fare come uomo, come donna, però da cristiano sai che tutto ha un valore ulteriore e tutto si fonda sull'amore. Questo Papa, che a me pare sia veramente molto intelligente, ha scritto tre encicliche, tutte e tre sono impostate sull'amore. Ora questo uomo supremamente intellettuale, insomma, parla di quello che sembrerebbe appunto ciò che non è intellettuale, invece è il valore massimo. Ecco che, per sintetizzare, io vorrei chiamarlo questo valore così grande, così fondamentale, da risvegliare e da farlo diventare un orientamento. Amore, quindi l'affettività intesa non solo come istinto, non solo come sentire, ma come afficere, cioè come un improntare e lasciarsi improntare. Ecco, vorrei chiamare la sapienza del cuore, cioè la vera intelligenza che nasce dall'affetto, non è solo affetto, ma è un affetto intelligente, è un affetto cioè che viene equilibrato anche dalle motivazioni. L'amore deve essere motivato, lo diciamo in un altro gergo: amori senza progetti, amori senza verità, amori senza visioni, senza sogni ma anche da realizzare, insomma non sono amori che si sostengono facilmente, no? Quindi io credo che sia la sapienza del cuore, sia proprio questo gusto di mettere insieme tutte le parti di noi, non soltanto il sentire, ma rafforzare il sentire di progetto e di verità. E qui allora andiamo alle altre due parole che sono nel titolo: sinceri e progettuali. Questo amore deve essere nella sincerità e nel progetto. Sincerità, cosa vuol dire sincerità? Se resistete ancora un momento? Perché se vi sto addormentando, io vi ho detto tante volte, qualcuno mi ha sentito qualche altra volta forse, che io uso l'endormin, non vorrei diventare un l'endormin vivente per gli altri, insomma. Allora, adesso abbiamo, non so se abbiamo capito, ma io credo di aver voluto far capire che l'affettività è fondamentale, è una risorsa per rinascere. Perché? Ma tutti amano, non è vero, perché è una risorsa, è come il carburo che facevo scoppiare io, che non mi faceva mai scoppiare il vasolotto fuori, ma voi non sapete il gioco del carburo, sì, lo sapete. È un carburo che, ma no carburo, vabbè, è un'altra cosa, non so cosa dire adesso, insomma, è una forza, è un minerale di una miniera ancora tutta da esplorare, perché non è esplorata la miniera dell'amore, non è esplorata, perché la gente che ama sul serio è veramente una forza, che l'amore è anche passione. Dove vedete passione in giro voi? È un gnic gnac da morire, eh? In tutti i campi, in tutti i campi. A vedere tanti giovani questa sera mi conforta l'anima, il cuore e anche la mente, e forse ci vedo poco? No. Mi pare che sia giovani, evidentemente giovani di varie età. Beh, insomma, questi argomenti qua non sono mica tanto, sì, insomma, a me costano tanto sacrificio nel senso di riflettere, ma tantissima soddisfazione, perché mi aiutano a vivere, perché quando si ha una certa età devi rimanere giovane dentro la testa per vivere, perché se invecchi con la testa sei morto molto prima di morire e fai morire intorno a te quello che mi secca di più a me. Se fai morire la gente intorno a te, porca miseria, no? Perché c'è qualcuno invece che ha il gusto di far morire la gente intorno a te. Non so se è un frutto di vecchiaia anche quello, ma una vecchiaia interiore, non è una vecchiaia. Vabbè. Allora, essere sinceri cosa vuol dire? Deriva dal. Dopo mi direte che esagero, ma a me piace tanto. C'era un grande avvocato che faceva a Roma, l'ho imparata sta cosa, andare a sentirci alle conferenze, Carnelutti, l'avete sentito nominare, un uomo storico nell'ambito della cultura della prima e seconda metà del Novecento. Mi ricordo, ero ragazzino quando ero a Roma lì, e insomma incantevole nel cogliere, per esempio mi ricordo parlava della donna che deriva da domus, ma non diceva perché stai in casa, che la piazza, che la tasa, che la staga in casa, no? Perché è la casa, è un'altra cosa, eh? È la casa, è tutta un'altra cosa. Cioè, come femmina è la fecondità, non porta il figlio, è tutta un'altra cosa, tutta un'altra cosa. Bene, sincero, cosa vuol dire? Deriva dal sem, dalla parola sem, che vuol dire unico, e cerus, che deriva da crescere. E che vuol dire allora? Che sincero è ciò che è alla radice, ciò che non è alterato ancora, ciò che è alla sorgente della crescita. Sincero, non vuol dire non dir bugie. Vedete che noi trasformiamo tutto in passivo o in negativo, ma invece hanno radici attivissime, e come prudente, dicono uno che deve stare attento di quella, no, prudente è colui che sa scegliere la strada giusta, non uno che si ferma, capite? È l'attivo che è importante. Quindi cosa vuol dire essere sinceri nell'amore? Essere veramente degli amanti, parola distolta dal vocabolario solito, solo esprime il verbo che io non mi ricordo più come si chiami, insomma, ecco, Ecco, quindi, e cosa deve essere? Dove esprimere questa verità, questa sorgiva? Innanzitutto nell'amore. Non deve essere una proforma, non deve essere un possesso, deve essere questo movimento di andata e ritorno, di andata, unione, ritorno, ma lasciando non un cadavere lì, non uno sfruttato o una sfruttata, ma lasciando una rivissuta o rivissuto, o ulteriormente vitale, diventando anch'io vitale. Questo è guardate che questo che vi ho detto è nella storia della filosofia, non dell'ultimo psicologo americano, è nella storia della filosofia, cioè chi studiava l'essenza della vita ha trovato questa formula che poi è analoga al battito del cuore, no? E alla funzione del cuore, cioè diastole e sistole, cioè l'uscita, l'unione con tutte le parti che devono essere rivissute, e ritorno per dopo ripartire, sempre così, bellissimo, no? Oh, va bene. La verità nell'amore, quindi che sia un amore autentico, la verità nell'espressione dell'amore. Capite la differenza? Cioè, amore, rispettare la struttura, la dinamica, e quindi che sia attivo, ma non di possesso, ma di liberazione. Mia, perché ritorno, vado verso una pienezza, cioè verso autenticità, con la persona amata, che può essere mia madre, che può essere un amico, che può essere per me il vescovo, può essere per voi, spero, qualcos'altro. A un certo punto, no, voglio dire, sì, non capitemi male il vescovo, perché sì, per amor di Dio, se fosse vescova non avrebbe più adesso doppi sensi, perché poi bisogna stare attenti a tutto ormai. Ecco, ma l'espressione dell'amore invece cos'è? Lo dico subito in negativo, voi capite subito il positivo. Non è vero un amore che ha atteggiamenti capziosi, cioè io voglio catturarti. Cioè, la cattura non è l'amore. L'amore attrae, ma non distrae, e non sottrae, e non ingabbia. No, non può essere. Secondo, è l'atteggiamento di pura seduzione, quasi fine a se stesso, quindi, no? Questo non è amore. L'espressione della seduzione pura, ci deve essere seduzione, ma non fine a se stessa. Oppure l'espressione dell'amore come una ludicità artificiale, cioè un gioco. Guardate che sono tutte cose che avvengono adesso, Oppure una strumentalità a altri fini, e cioè ti uso per poter raggiungere un altro scopo. È stato dibattuto molto sui canali televisivi questo discorso, no? L'uso del corpo per il potere. Non so se avete seguito. Voi siete furbi e non guardate più la televisione. Oppure guardate qualcos'altro, non lo so io, Facebook, per sapere gli affari degli altri, oppure non so. No, voi no. Ma cosa vedete allora? I giornali che leggete? Perché è giusto non guardare più la televisione? Io ho cambiato atteggiamento. Vedo quello che so che devo vedere e spengo. Calcio ogni tanto, ma adesso neanche quello più, perché l'Inter ha cominciato di nuovo a far andare male, quindi non trovo più gusto anche lì. Quando piove. Dicevo, sincerità vuol dire tutto questo, ma ancora un'altra cosa fondamentale, più fondamentale di tutte, cioè quindi vuol dire la verità della struttura dinamica dell'amore, verità nell'espressione, ma soprattutto vuol dire essere trasparenti noi interiormente, cioè quel sem cerus, cioè unico, di vera radice, di una origine chiara. Questo vuol dire sincero, e deve essere prima di tutto in noi stessi. Allora, diciamolo in maniera più facile: mai ingannare se stessi nell'ambito dell'amore, mai volerti convincere di essere amato se non ti accorgi che non lo sei. se, oppure hai dubbi, perché sennò fai tutti i tuoi castelli in aria oppure i tuoi, le tue capitalizzazioni, ma in obiettivi sbagliati. Occorre quindi un'autostima, ma veritiera, e anche la stima degli altri. Avere per gli altri quindi anche una capacità di considerare gli altri come te stesso, se tu ti stimi però, perché se tu ti inganni, tu non puoi stimare gli altri per quello che sono, perché è l'inganno che ti guida. E questo è l'importante, vedete, quando si dice ama te stesso è per garantire tutti gli amori. Sii vero con te stesso, devi, per essere vero con tutti gli amori. Se tu abdichi all'impegno di stimarti, non puoi pensare di stimare altri. È un errore veramente terribile questo, ed è una malattia endemica, è endemico, quando ci si accorge tante volte è tardi, perché ormai hai impiantato relazioni eccetera, ti accorgi che non funziona. Ma cos'è? Io ho avuto tantissime volte l'impressione che magari qualche persona o qualche coppia o tante vengono a dire, magari, oppure parlano con altri, insomma non mi interessa adesso, dicono che non funziona la relazione. No, funzionerebbe, sei tu che non hai fatto funzionare te stesso o te stessa, e anche magari tutti e due. Voi non avreste bisogno di una, come si dice, terapia di coppia, non avete bisogno neanche di terapie, avete bisogno solo di l'impegno di vivere la propria, il proprio io profondo, andare a avere compassione di te stesso. Compassione deriva da pathos, che vuol dire forza, no? Forza di amare, con, cioè fai unione con te stesso prima. Questo è un lavoro non di egoismo. Egoismo è quando proprio vai avanti con i tuoi equivoci e porti nei tuoi equivoci gli altri, che tu sia sposato, che tu sia padre, che tu sia madre, che tu sia prete. Lasciamo stare altre categorie perché non voglio far entrare. Quindi è importante questa trasparenza interiore, ma che abbia fuoco, che abbia calore, quindi che sia un vero radicarsi in se stessi. La sincerità vuol dire proprio questo. Riuscite a cogliermi questo discorso qui? È importante, perché è come quando, non so voi, io da bambino mi ricordo, andavo a soffiare sulle braci, le braci sono legni, bruciate, perché abituati ai termosifoni, non credo che le vediate mai, che le abbiate mai viste, e non abbiate mai avuto il gusto di andare a soffiare sulle braci, a vedere la brace che diventa, di un colore incredibile. Bene, tutte queste parole, ardore, deriva da fervore, vuol dire ardente e ribollente, entusiasmo, sapete da cosa deriva entusiasmo? En teos, vuol dire essere dentro Dio, avere un po', sentirci quasi Dio davanti all'ecco, cioè l'entusiasmo è quella forza, quella, diremmo così, evidentemente è anche un segno ottimistico, che combatte qualsiasi disorientamento, qualsiasi mancanza di stile, qualsiasi mancanza di solidità, quindi quella precarietà di cui dicevo prima, l'entusiasmo. E vabbè, e allora finiamola con l'altra parola, progettualità. Anche cosa vuol dire? Io mi fermo pochissimo qui, perché sono anche un po' convinto di aver riempito. Ecco, vuol dire ricerca del nuovo, vuol dire non stagnare, proicio, vuol dire mi butto avanti, sento sempre il desiderio e il sogno. Quindi dice un autore che quando cadono i sogni restano solo avidità e bugie. È un autore contemporaneo. Avere un'ambizione santa, direbbero i miei maestri, io la dico da laico, nel senso di Laos, popolo, una ambizione sana, che è la stessa cosa, no? Per me è anche significativa per il punto di vista religioso, cioè sana, ambizione sana vuol dire, cioè, cercare il meglio per te, quindi realizzare un po' quello che Dio ha disegnato di te, se sei religioso. La vita ha previsto per te, se sei, che hai un senso di vita. E vuol dire anche cercare questo discorso di utilità verso gli altri, che poi realizza l'amore. L'ambizione mia sarebbe quella, appunto, di essere più, per esempio, più calmo, più sereno, arrabbiarmi con calma, che mi piace dire questa parola qua, se che mi convinca un po', ma per calmarmi qualche volta a rischio di non potermi neanche arrabbiare, allora sarà un po' difficile, insomma, mettere insieme, almeno abbreviare i tempi tra arrabbiarsi e calmarsi, ecco. L'inquietudine può essere una grande forza per progettare, perché quelli che non sono inquieti, quiete vuol dire dormire, quies, requiescant in pace, ve lo ricordate, no? Quies vuol dire proprio steso là, inquieto. Naturalmente c'è l'inquietudine che ti rovina i nervi, quella no, ma una certa inquietudine anche qui, vedete come occorre sempre pancia, cuore, testa. Se dopo aggiungete il pensiero che esiste uno spirito di Dio che vi aiuta, allora dopo non date troppo spazio allo spirito di Dio, perché sennò siete dei rinunciatari. Non troppo spazio alla pancia, sono diventati pancioni. Non troppo il cuore, perché vi viene la cardiopatia. Al cervello vi viene qualcos'altro che è peggio ancora, no? Non esagerare né nel sentire né nel non sentire. Nel non sentire diventi un doverista. Se esageri nel sentire diventi un nevrotico, oppure un, non so come definirlo. Anche l'ansia può essere buona. Se dico questo lo dico con trepidazione, perché a me l'ansia non mi piace neanche un po' e mi fa molto male. Però, insomma, il dubbio, quelli che non hanno dubbio, guardate che sono talebani, sono gente da aver paura. Non so voi se avete sposato qualcuno senza dubbi. No, se avete sposato senza dubbi, vabbè. Ma se avete sposato uno o una che non ha dubbi, andate voi a dire che avete ragione voi qualche volta. Vabbè, questo vale per tutti, La sostanza ultima è valorizzare il presente, è il ritornello della mia vita. Se qua gli ultimi tempi almeno cantiamo Paula Maiora Canamus, ma cantiamo le cose più belle, più alte, è quella di vivere il presente, perché due sono i giorni inutili della storia, ieri e domani. L'unico giorno utile è oggi, non è mia, non è mia. È vivere le piccole cose. Finisco con due parole. Bisogna narrarsi e per narrarci. Anche questo è bello, no? Ma sono tutte cose che sono vere. Perché? Perché occorre narrarsi, raccontarci quello che siamo, avere il tempo di dirci quello che siamo, per capire quello che siamo. E allora, se capiamo quello che siamo, bisogna imparare a leggere il libro della propria vita, ascoltarsi, sondare le proprie profondo, le vertigini del nostro profondo, pescare profondità nel mistero che sta al fondo di ognuno di noi, andare dentro in questa miniera che siamo. Era proprio oggi, anche nella preghiera della messa, Tu ci hai disegnato nel ventre di nostra madre. Cioè, quindi noi siamo i segni a nostra volta di Dio, per chi è religioso. Per chi non è religioso, mi spieghi lui come è nato, come mai le foglie vengono sempre fuori con quelle belle forme lì, come mai che dopo hai gli uccellini che se tu parli assieme ti capiscono, come mai, è vero, io parlo. Non potendo parlare con una moglie, parlo con due canarini e sono tra di loro anche un po', ma questa è un'altra storia. Il andare nei misteri delle cose, delle cose piccole, e tu hai il riflesso quindi di quanto è grande anche la tua piccolezza. Narrarsi, quindi non fermarsi a piangere addosso, ma narrarsi le cose positive, quindi anche l'esame di coscienza, mai fermarsi sui peccati, ma fermarsi molto di più sulle cose positive, e dopo mettere i peccati nella misericordia di Dio, ma prendere coscienza delle cose positive, per narrarci, cioè per poter raccontarci, ma non raccontarci bla bla bla, per poter fare in modo che la nostra vita sia un racconto utile agli altri, possibilmente una fiaba, non un thriller, una favola. E credo che questo sia importante, perché se noi riusciamo a sostenere nell'ambito dei rapporti attraverso la nostra vista, allora il disorientamento viene meno, la precarietà, perché diceva giustamente il Papa, non fermiamoci alla mancanza di lavoro, c'è qualcosa di molto più radicale che manca. Non potremmo sbagliare nel senso della volgarità, perché la volgarità vuol dire fare effetto con le cose, come dire, che non si possono dire, che non si possono fare, allora devi fare effetto così. È veramente insana questa logica. E dopo la quarta cosa non me la ricordo più, era non so, mi ricordo più la quarta parola che avevo usato, ma viene, voi direte, ma allora lei non è preparato bene, sono preparato troppo bene, scrivo tutto a mano, e la quarta parola non me la ricordo più, non c'è nessuno che ha preso una nota. Litigiosità, cioè se io sono un racconto, una favola, se si potesse dire tu sei una favola, è bello, no? Sei una favola, non mica dire tu sei una Biancaneve sette nani, ma sei una cosa che allarga il cuore, no? Giusto? E vedete che allora anche le parole che non si dicono mai perché paiono assurde diventano verità filosofica, diventano verità anche teologica, perché forse avrete capito che nel substrato di questo che sto dicendo c'è il senso umano della vita, ma anche c'è un senso profondamente religioso. Ecco, grazie della vostra attenzione. Eccoci cari amici, se credete possiamo, è stato un po' veloce, troppo veloce, beh insomma adesso non potete dire male, ma ditemelo dopo per favore, se... oggi va così, quando sono un po' stanco faccio più veloce, per finire prima, dopo non finisco prima. Allora, è chiaro che sono tante le cose dette, ma ce n'è una sola, se avete ben osservato, cioè dobbiamo rifare la risorsa amore, ma a tutti i livelli, le mamme capire meglio cosa vuol dire amore, i figli capire bene, gli amici, i morosi, gli sposi, è tutto da capire, e insegnare ai bambini ad avere un amore non egoistico. E ho saltato una parola perché mi portava lontano, gratuità, essere gratuiti mi portava molto lontano, che però era, l'avrei dovuto spiegare in un'altra maniera, non dare gratis, ma sentirsi gratis, cioè servi inutili il Vangelo, ma serve spiegare anche questo, non inutile nel senso che non è utile quello che faccio, ma non aspetto da, per me delle egoistiche utilità. Ecco, per me il mio prezzo, il mio guadagno è quello di arricchire, insomma, arricchendomi molto, perché non so io voi che siete degli esperti, quando amate sul serio sentite anche voi di essere meglio, no? Spero io, non è solo quando siete amati, ma anche quando amate, perché appunto vedete che l'istinto è capire il senso vero dell'amore, che è quello di essere incidere, essere insigniti, si dice, no? Io sono insignito, cioè sono segnato, e però anche adesso vedo un verbo, insignire, io segno l'altro. E ritorniamo al discorso di prima, ma solo per ricordarlo un momento, e anche per richiamare quei significativi che abbiamo messo come titolo generale, no? Essere significativi in questo senso molto, ma non per andare sui giornali, per essere vivi, insomma, non sopravviventi, non dei, come si chiamano quelli che sono morti ma che camminano, no? Zombie, che è una brutta roba, ma anche i sonnambuli, basta essere, cioè, avere a che fare con i sonnambuli di giorno, perché è brutto, sai, di notte deve essere terribile, ma di giorno. Io mi sono abituato a chiudere sempre le porte, non ho nessun sonnambulo, ma sonnambula, non ho niente. Però dico, se mi capita quel che è, tu no, avrei paura di notte, ma di giorno, anche ce ne sono tanti sonnambuli, eh. Bensì, perché se no non saremo una massa di gente che fa quello che dicono gli altri. Neanche fare il contrario per il gusto di fare il contrario, eh? Perché c'è chi dice, no, io non sono di quelli, e fa sempre il bastian contrario. Anche quello non è quello che voglio dire io, ecco. Adesso io taccio, se no non c'è la ricchezza del dibattito. Molta gente mi dice che viene per il dibattito, eh. Non mi illudo mai io. Sì. Anche per me stesso. È l'amore. Nella vita. A narrarsi a se stessi. Io mi distrarrei appena andato su. Comunque questa è un'osservazione importantissima, se possiamo poi, perché impone veramente una riflessione ulteriore. Come fermarsi? Perché io ho detto il narrarsi, no? Che vuol dire fermarsi lì a fare quel duetto con se stessi, quindi col proprio intimo, no? Cioè pensare, vuol dire pensare vivacemente. Bene, lei mi conceda di avere altri eventuali interventi, dopo rispondo, sì? Drammatica questa cosa, ma sì, penso, spero che non sia vera per tutti, ma insomma è diffusa, ecco. Dopo ne riparliamo, perché anche questo è un argomento. Io spero che interveniate, sì. intendevo anche svilupparlo, mi pare che sia la prossima volta, non so se è il discorso del lavoro. Michela, non so. È la prossima volta, mi pare, no? Almeno ho già raccolto. Sì. Sì, no, dico adesso. No, rispondo adesso, dopo però dico in dettaglio, sarà più approfondito la prossima volta. Sì, ho un argomento dentro di me che senza dubbio, io ho citato il Papa solo per una parte, quando dice ai giovani, ha fatto un discorso per la giornata dei giovani ed è intitolato proprio sulla precarietà, guardate che prima ancora del lavoro, non che nel lavoro non dovete essere precari, non che escludesse una grande tragedia che è la precarietà del lavoro. Sì?
Ed è molto difficile. E come mai, per esempio, è la nostra cultura che non ci ha insegnato, che io seguo da 12 anni, però da giovane, visto che non lo sono più tanto giovane, non si sentiva, se non chi ha avuto a che fare con psicologi o altro, si sentiva parlare più nelle orientali,
sì.
Ci hanno insegnato, come mai c'è stato un po' l'impressione che non ci è stato insegnato molto questo guardarsi dentro, perché è dire che tutto è dentro di noi,
sì. Anche Dio,
certo.
Anche Dio, non lo trovi,
certo.
Se non si guarda dentro di noi non si trova Dio, perché trovi idoli. Ma questo sì, non perché Dio sia contenuto dentro di noi, ma è intimo, no? Cioè, ci ha lasciato fatti a immagine e somiglianza di Dio. Quindi se non sai leggere le somiglianze, i segni, i rimandi, le citazioni, tu sei una citazione di Dio. Non abbiamo altre forme noi. Sì. Dopo dico qualcosa perché mi pare anche questo. Io aspetto un po' perché di sicuro viene fuori altro, anche per respirare un po', perché... Oh, voi credete che scherzi, ma insomma parlare quasi un'ora così è tensione, quindi se aspetto un momento che parliate neanche, ma non ci si abitua, sì, ma non sono abituato ad avere le tacche oggi. Ero abituato a quella di ieri, l'altro ieri. Che a me è aumentato il lavoro, invece di calare, a me aumentano. Io questa settimana ho cominciato 4 o 5 serie di discorsi. È un po' tantino, no? Sì, ho cominciato o devo incominciare. Sono molto contento, sia ben chiaro, faccio con entusiasmo, ma senza intios. Non ho quella pretesa di essere divino, ma un po' di quella forza che viene un po' dallo spirito. Sì? Sì. Anche il marito. E lui non ha il tempo di studiare, ma non il suo caso.
Il marito
più specialistico. E non sono certificati.
E questo purtroppo l'insegnante anche curricolare fa fatica a dare una mano in questo.
anche lui vuole il suo spazio. Bellissima. Se c'è qualche altra cosa, dopo io di queste cose mi giovo anche per le prossime, perché non riuscirò a essere profondissimo. Sì, però sono tutte belle queste cose qui. Almeno secondo me. Questo. Vedete quante cose vengono fuori, ed altre ancora se volete, perché è la parte più interessante, sì? Cioè, qua cosa ho visto brutto io?
Questo istinto da, tra virgolette, razionalizzare, se non altro, comunque.
No, io non so, mi dispiace che l'abbia capita che io l'abbia vista brutta. Me la vedo brutta io la vita, ma insomma, ma non che sia. Quando ragiono non la vedo brutta. Non l'attribuisca a me per piacere, perché non è brutta, è problematico. È diverso. È un problema, sì.
Non è
una
problema,
sì.
Soluzione,
cioè. No.
Invece, come Rousseau, un selvaggio era la soluzione, cioè.
Aveva una soluzione, ma anche questa è una soluzione. Solo è più problematica questa.
Ma tornando a questo, agganciandomi a questo discorso qua, non può essere che noi siamo diventati troppo complessi,
sì,
e non crediamo più nella morte,
sì,
quindi
neanche
cosa non funziona più.
Giustissimo. Sì, sì. Ma io credevo di aver detto anche questa cosa quando ho detto che se si è solo istinto, si è appunto, se però si è solo ragione, si è talebani e tante altre robe, sì. Quando si esaspera, ecco, e qui fare il mix è difficile, no? E questo è un passaggio che io avevo scritto a lungo, ma che ho fatto veloce, ma comunque va bene che sia venuto fuori. Non so se volete qualcos'altro dire, preferibile che diciate voi. Va bene, allora io faccio una breve disamina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un po' tanti, difficile fare tutto. Allora, la prima cosa, l'amare è una relazione che riempie, che insomma si fa fatica, come fermarsi? Non so, non mi ricordo chi mi ha detto questa cosa. La signora che mi ha detto questa cosa. Ah, ecco, sì, scusi. Perché se non guardo, non vedo lo stesso, ma almeno la direzione. Deve scusare, ma è vero per me, perché parlare. Allora, e come fermarsi? E bisogna avere, secondo me già lei si ferma quando dice questo, si ferma quando tenta di riflettere magari insieme anche a noi in questo caso, e noi insieme a lei, si ferma quando chissà quante volte ha avuto questa diciamo così, questa esigenza, in fondo mantenerla, ecco, si tratterebbe di dare un po' più spazio a queste, diciamo, ispirazioni, a questi agganci. Non so se sono un minimalista.
No, è che si tende più a mantenere gli errori,
questo è l'errore, fermarsi sul negativo, no? Perché il negativo va a capire perché è sempre in mente, è negativo nostro e degli altri, e invece si fa molta fatica a riabilitare se stessi anche dopo aver sbagliato eventualmente, anche perché molti sbagli sono errori, non sono colpe. Cioè, hai sbagliato ma non ci hai messo responsabilità, forse ecco la responsabilità nel non dare qualche po' di più spazio al racconto del tuo positivo, perché lo ti rianima quello, no? Il positivo è attraente, e se sei attrattivo vai avanti, e se ti spingono fai come, facciamo come l'asinello, insomma, viene da scacciare, no? Se ti spingi dà fastidio, e questo avviene anche nella vita. Io penso che ci sono dei momenti su cui bisognerebbe impostare anche noi, io adesso parlo per me, cioè, ci sono momenti per me di preghiera che sono veramente, non esco dalla zona in cui vivo personalmente prima di fare certe cose, cioè, per esempio ho una parte di preghiera da fare, cioè, certe cose devo, anche perché sono di carburazione lenta, e ho bisogno proprio di riappacificarmi con la notte, non so perché. C'è chi invece basta che si alzi, si mette a cantare, no? A me mi viene sempre voglia che non mi chiami, che non mi dica, perché mi viene il buio, mi dico, ma lei ha raffreddore, mi chiedo, no, sono in difficoltà, ma questo non lo dico sempre, sentite che sono in difficoltà quando mi chiamate, che sono ancora in carburazione, però la carburazione è fatta di queste cose qui, e se non lo facessi mi mancherebbe. Dopo altri momenti della giornata, anche prima di andare a letto, però non faccio più l'esame di coscienza per i peccati, è più faticoso cercare cose positive, che mi viene sempre in mente, ti sei arrabbiato con quella, ti sei nervosito con quella, hai avuto ansia di quell'altro, mi viene in mente sempre quella roba lì, allora devo sempre fare discarica e dire, però non posso mica dirvi le mie gioie, posso dire le mie gioie sono molto 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 minime, però massime, per quello, perché ho sempre il concetto della vertigine del profondo, cioè nel piccolo puoi andare in profondità, nel troppo dilatato devi guardare così, no? Mentre invece nel piccolo devi centrare l'occhio. E non basta vedere, bisogna guardare, e allora andare molto 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 in profondità. E quindi volevo dire questo, che il fermarsi non vuol dire stare un mese per conto proprio. Io per esempio non posso stare tanto a pensare, perché mi inondano i brutti pensieri personalmente. Io devo fermarmi, zic zic zic, veloci, queste cose veloci, oppure attraverso la lettura, per esempio i salmi. Se voi prendete brutte abitudini, tra le tante, una anche nuova, quella di leggere anche la parola, ci diceva la Bibbia. Io stamattina da fa scuola ho portato la Bibbia, perché di solito si trova in un seminario, si trova la Bibbia. Ma l'ho portata, e guarda, tu li avevano tutti i miei alunni, e ho detto, ho trovato il biblista, ho detto, adesso chiedimi tu, di sicuro cosa c'entri tu con la Bibbia, chiedimi, dico, se sei capace, no? È un mio ex alunno. Perché? Perché a un certo punto la Bibbia è per i specialisti, è per i patiti della Bibbia, no? Mentre invece è un libro da dare in mano alla gente comune, perché è una narrazione dell'anima, del mondo, della vita. E noi cattolici, io sono cattolico, almeno battezzateci, mettiamo davanti alla Bibbia una candela, come per dire, tu stai là, ti venero, la candela in mezzo mi difende anche da te. Dovesse vedere le Bibbie dei protestanti sgualcitissime. Io mi ricordo che mi vergognavo, la mia era ben custodita, nuova, e che la giravo, perché ne ho tante, allora una volta una, una volta, però loro sgualcitissima, proprio come come i libri di quando ero alle elementari, che duravano 3-4 anni, cosa si chiamava, l'abbecedario, la roba, non so io cosa si chiama. Vabbè, ho dedicato tempo a questo discorso senza risolverlo, forse per un'idea, spero di avervela data, ecco, in modo di non dire che non c'è tempo per fermarsi. Non c'è tempo per fermarsi alla maniera dei frati, ma voi non siete frati, neanch'io. I bambini sono senza modelli, no, hanno i genitori, ma questo non, purtroppo non ci libera dal dover lavorare noi sui genitori e anche sui bambini, quando ci capitano, o i ragazzi. Io bambini piccoli vedo che sono, noi facciamo molti laboratori bambini su tante cose, e sono di una capacità di apprensione, e poi si affezionano a chi li aiuta, e qui si mette in evidenza un altro discorso che direi subito, il bisogno di ascolto che c'è, ragazzi. Il bisogno di ascolto, figli, ragazzi, io ho questa esperienza appunto di un gruppo che credevo di fare, l'ho detto già mille volte, perché spererei che altri facciano, credevo di fare 5-6 sabati, io 4 anni fa quando ho incominciato, ho fatto tutti gli anni, tutti i sabati dell'anno, quindi 35-36 sabati che li ho contati, e da 4 anni, perché non ti mollano più. Però devi ascoltarli, non far prediche, non... Però adesso non vorrei che andaste a dirglielo, però tu quando parli ti ascoltano, si deve vedere come tu parli. Se tu parli di un contenuto e dici questa è la mia opinione, e non dici dovete qua, dovete là, dovete su, dovete giù, io non so che effetti fa, però certamente ti accettano. Dopo non so, non è che cambiano la vita o chissà che roba, perché quello è un altro processo, bisogna rispettare, è il processo della libertà delle persone. I mariti non so come fare, ma credo che siano bambini cresciuti, anche le mogli sono bambine cresciute, e però come donne, ecco qui io ho una grande venerazione della femminilità. Come trovare più tempo? Intanto non è tanto il più tempo, ma è forse il modo con cui si dà il tempo, no? Poi più tempo di 24 ore al giorno come fa? Poi un giorno un po' di più, un altro giorno un po' di meno. Io spero che anche lei sia un po' nervosa qualche volta, perché così mi sento in compagnia, e che quindi dica quel giorno lì, non so quanto possa ascoltare, non so, ma non so, lei non mi capisce neanche, vedo, perché è calma, serena. No, allora mi capisce, sei umana, ma ci sono tanti umani che non si arrabbiano, che non si innervosiscono, ecco, non si innervosiscono. E mi diceva mia mamma che io per un anno intero ho pianto di notte, e voleva dire che qualcosa mi era andato storto fin dall'inizio, no? E quindi il nervosismo sarà rimasto da quelle notti lì, l'insonnia, insomma. Essere donna ed essere femmina, cioè essere casa per gli altri, accogliere, e essere femmina, essere feconda. Però anche i maschi dovrebbero essere donne e femmine. Io sono dell'idea che noi non siamo così, sì, abbiamo delle peculiarità, però in queste due cose non è che humus, uomo deriva da humus, terra, ma la terra è madre, la terra è accogliente, la terra è feconda, quindi sai, non stiamo a girare tanto, siamo sulla stessa radice, quella dell'ascolto e quella della fecondità, dell'accoglienza. Però io vorrei fare una domanda, ma è più una domanda da quattro occhi, ma che non potrò mai fare, e cioè, ma non è contenta di essere così? Ma lei non mi risponda qui, non mi risponda, perché è una cosa intima. Non è contenta, sotto, tanto sotto, di essere più quella che ascolta che non quella che va magari a scaricarsi, per amor di Dio, con tutti i desideri di scaricarsi. Mi auguro che lei lo faccia anche, non lo faccia coi figli contro il marito, perché questa è una brutta cosa che qualche volta le mamme fanno, qualche volta frequentemente fanno, ed è una cosa bruttissima. E scaricare così, qualche volta anche, non so, avere qualche amico, non amico nel senso di, parlo al maschile, sì, qualche amicizia nel senso vero della parola, cioè occorre parlare, però non può farlo con chi ha bisogno di lei come figura di riferimento. beh, il marito è un'altra cosa, il compagno, ma i ragazzi e i figli, i ragazzi soprattutto se sono certificati o peggio ancora i non certificati, perché sapete cosa vuol dire certificato, no? Forse chi lavora nella scuola sa, certificato vuol dire che è riconosciuto bisognoso di sostegno, per dirla insomma in breve, ma questo riconoscimento è giuridico e medico, mi pare, no? Anche, quindi non è uno scherzo, tante famiglie non certificano la situazione del figlio per forza, perché si vergognano un po'. Con manie. E dopo si accorgono magari molto tardivamente che hanno un che di autistico questi bambini. Allora, ritornando indietro, precarietà nell'ambito del lavoro, vuol dire quando manca il lavoro manca la propria epifania, la propria manifestazione, cioè manca la maniera prima per comunicare, cioè l'esprimere. Lavoro, dico in senso largo, in senso stretto quello cioè compensato, perché giustamente il Concilio Vaticano II distingue e ha fatto una distinzione bellissima tra attività umana e lavoro remunerato. E il lavoro remunerato, allora tutte le casalinghe, no? Quando gli dice no, io non lavoro, sono casalinga, vuol dire che non tien conto di tutta l'altra cosa che va detta, no? Cioè l'attività. Quindi due cose direi: quando non si lavora per guadagnare non si può stare senza far niente, e qui le famiglie italiane sono carenti. Io parlavo appunto con un gruppo qui di stranieri che sono venuti per uno stage che è finita la settimana scorsa, erano di 13-14 nazioni, ma loro sono scandalizzati dal fatto che i nostri ragazzi vadano a finire a 35-40 anni prima di laurearsi, quindi prima di muoversi, ma dicono, ma prima cosa fanno? Niente. Ma come fanno a far niente? Eppure fa niente, perché facessero almeno il letto a casa sua, loro facessero. No, ma so, mia madre mi faceva fare queste robe qua quando avevo pochi anni, io non li si può fare a quelli che hanno 22 anni, 23 anni e rimandano gli studi perché già chissà quando viene il lavoro. Il circo è vizioso, dopo gli amori, intanto conviviamo, così, avanti così. È lì il discorso. Quindi la precarietà del lavoro pagato ha due soluzioni. Primo, trovarlo il lavoro, ma comunque impegnare in qualche misura anche in lavori che non sono all'altezza della tua laurea, che non varrà mai, sempre meno quanto si può credere man mano che si va avanti, no? Non è che tu ti laurei in una cosa e avrai quel lavoro lì, devi abituarti a fare un po' tutto, anche perché c'è un particolare, parliamoci da uomo a uomo come non fosse nessun altro, con le donne oggi se non sai fare il casalingo come fai a salvarti? Io ho visto un mucchio di cause matrimoniali finite, dove sono finiti i matrimoni perché lui non aiutava in casa. Non so cosa volesse dire aiutare in casa, se far tutto lui e lei niente. Non credo. Però non li cucchi più le donne così, non le cucchi più. Più che vai avanti e più è giustamente, dico, io sono dalla parte delle donne fino a un certo punto, perché anche loro stanno esagerando un poco, no? E dopo magari ai loro figli non chiedono quello che chiedono il marito, insomma. Devi chiedere anche ai figli quello che chiede il marito, non solo alle figlie. No, io mi ricordo che l'avevo su anche con Padre Eterno, perché non mi aveva mandato una sorella che avrebbe fatto tutte le cose che mia mamma mi faceva fare a me. Però mia mamma non era neanche lei era furba, mia madre, lei voleva proprio che il maschio facesse, capisce? Era ante litteram, sì, prima del tempo era femminista. Come l'amore può essere nell'aspetto negativo? Io credo, e io non so se lei è sempre profonda, io non riesco sempre a esaudire, però almeno in me evoca un qualche cosa. E che cosa mi evoca il suo discorso? Cioè l'amore nell'ombra, è l'ombra dell'amore, e mi evoca quello che è l'amore. Io dico sempre una parola che è blasfema forse per qualcuno, che ogni nuova amicizia, ogni nuova conoscenza è una sofferenza nuova. E cosa vuoi che le dica io? Quando voglio bene io sto male, perché tutte le cose che sono, diciamo così, sofferenza per la persona a cui si vuol bene, diventa mia sofferenza. Egoisticamente si direbbe, se vivo solo almeno, ma è stupida questa roba, perché non puoi, non si può. Quindi è una occasione per esaminare l'amore anche nella positività del cosiddetto negativo, che quindi non è più negativo, non è quanta percentuale di negativo è, quanta percentuale di positivo è, non lo so. Su Rousseau, beh, a parte il fatto che io non sono un esperto di queste cose, io ho studiato filosofia del diritto per fare esami, dovevo fare l'esame in latino, ero più preoccupato di parlare in latino che in italiano, che il contenuto, non so. Ma quando ho studiato questa cosa qui, Rousseau mi pareva, come dire, non sufficiente ancora rispetto, ero un po' talebano nella, perché non so voi io, ma quando si è giovani si ha bisogno di avere idee chiare. Quando hai idee chiare, per capirle bene, no? Dopo riesci a dosarle, e io ho potuto anche scrivere un libro che forse non è stato capito né da qualcuno, ma non mi è venuto a dirmelo a me sono venuto a dire solo quello che andava bene. Nulla da buttare, io non riesco a buttare via nulla, anche di cose mie, ma che adesso devo far chiudere gli occhi e buttare via, ma però nulla da buttare vuol dire che tu puoi trovare in tutte le realtà qualcosa di molto profondo. Si figuri lei se io dico no alla istintività, alla spontaneità, ecco. Però l'istinto può essere passionale, esagerato, può essere regolare. Io ho detto, l'amore senza pancia non è amore, se non ha emozione, che amore è? Se non ha tensione, se non ha desiderio, se non ha swing, se non ha grinta, pancia. Cuore vuol dire sentimento, ma è convenzionale queste frasi qui, no? Ormai sono convenzionali, l'avrà vista anche lei in molti libri, in molti studi. A testa, senza testa, dove va il sentimento? Non so, guardi tanti amori, ma come mai dopo poco dici non ti amo più? A me pare una roba terribile questo. Io non riesco a dimenticare le persone che magari si sono allontanate, ma non amori. Sì, ho detto sempre che i miei ultimi li ho finiti in asilo, quindi qualche centinaio di anni fa, e non li ho mai dichiarati. Non ho mai dichiarato amori io, neanche a mia madre, ecco. Ma voglio dire, non li dimentico, non dimentico neanche le amichette di quando ero bambino, non le dimentico. E allora come fai? Vai, parti in quarta, diventi un tutt'uno, hai sbagliato qualcosa, non dico che hai che colpevolezza, io non do colpa, ma dico un errore c'è, o sbaglio? Perché ha bisogno di cervello l'amore, però se è solo il cervello che amore è, cioè voglio dire, è il mix. Ah, guardi. Sì, io non so la sua esperienza, io ho esperienze molto parziali, dirette. Cioè, sono andato in Africa più volte, e proprio in mezzo alla savana c'erano queste magnate di Samburu, oppure di, non mi ricordo mai, quelli che belli, alti e speciali, i Masai, sì, però sono cugini, Ebbene, io mi ricordo ancora, me la traducevano perché non capivo, la saggezza di quella gente lì, la saggezza. Cioè, cosa dicevano? Ma robe di altissimo livello, con proverbi poi che erano anche cose letterarie, insomma, si direbbe poesia. Cioè, volevo dire, quella gente lì non aveva nessuna, erano con abitudini primitive, insomma, bevevano latte di capra col sangue della vacca, ma la vacca era poco più grande della capra. Non so se avete visto, sì, se avete visto qualche documentario. Cioè, io ho avuto un'impressione bellissima. Posso dirle qualcosa che la scandalizza? Ho scritto un articolo recentemente, no? Perché il popolo aveva scritto un articolo che gli animali non hanno spirito, una roba del genere. E il direttore dice, vedi, tu sei... Sì, dico volentieri, perché io ho parecchi... Il discorso degli animali... Se lei dice puro istinto agli animali, sì, sarà anche istinto, ma è un istinto che ha la sua capacità di come si chiama, di relazione, non c'è niente da fare. Quando è morto, ma perché devo confessarmi qua? Vabbè, quando è morto l'uccellino, il mio canarino primo, uno, che era un cantore di Norimberga, non so io di quello. Era bravissimo, 10 anni è vissuto, più quasi 11. Io ho pianto, io letteralmente pianto, perché quello lì si parlava insieme, se telefonava, lui doveva ancora più alto di me telefono. Cioè, volevo dire, ma come fa a dire che non hanno uno spirito? Paolo VI, ci accorgeremo domani. Com'è? Allora dico, animali, no? Primitivi, nel senso di che non ha la nostra civiltà, ma io non li direi primitivi, sono naif, sono radici, e quindi sotto questo profilo io non posso dire che c'è solo pura istintività nel senso, diciamo così, animale, ma non neanche più animale non posso dire io, perché anche l'animale in certa misura sì. Perché non devo pensare che l'uomo non possa anche diventare più educato, per esempio? Perché oggi si parla di maleducazione, di grande maleducazione, cioè i bambini, diciamo prima, sono maleducati, cioè i simboli che hanno sono degli svisamenti, non degli orientamenti. Comunque queste cose, vede, bisognerebbe sempre trattarle con delicatezza, come può avvenire solo in un lungo discorso, che poi non è mai, secondo me, definitivo, perché ognuno deve studiare per conto suo, pensare, avere sue esperienze, comunicandole con pacatezza, senza talebanismo, riusciamo a capirci. Quindi io vedo del positivo anche di neoradicali, perché hanno, esasperando, riportato alla ribalta l'esigenza di rispettare anche la spontaneità. Certa educazione ha tolto spontaneità, e toglie spontaneità, però quelli che ne vogliono dare troppa spontaneità tolgono un altro valore, quello c'è del timone, che andrebbe bene avere anche. Ecco, io sono un po' stanchino, credo che invece voi pure. Allora, io vi posso ricordare che il prossimo incontro di questo martedì sarà competenti e collaborativi nei luoghi di lavoro, però a cominciare da casa, quindi non pensate solo ai metalmeccanici, sì, è un discorso di tutti. È martedì 9 novembre e dopo... Cioè, i percorsi invece che fa pandan con questi discorsi qui, il primo sarà diversità e uguaglianza che fa comunione, sarà venerdì 22 ottobre. In ogni modo, avete i foglietti lì se volete, e se avete voglia di fare qualche iscrizione, roba, sono a disposizione ancora le persone, va bene? Scusate questa insistenza.